ancora dibattito, ma se c'è qualche cosa interrompete pure, non ci sono problemi. Diciamo che l'intervento non è così strutturato da cadere a pezzi se ci interrompiamo e poi riprendiamo. Allora, parliamo di privacy, parliamo di diritti individuali. Le favole che ci raccontavano da bambini, cominciano di solito con "C'era una volta un re". Visto la situazione in cui versa la privacy sulla rete e anche i diritti civili sulla rete, forse potreste aspettarvi che l'intervento cominciasse con un qualche cosa del tipo "C'era una volta la privacy in rete". E in effetti forse potrebbe cominciare così. Ci arriveremo quindi, è il nostro scopo principale. Ma siccome voi dovete ascoltare Stallman stasera, quindi dovete fare l'abitudine ai discorsi strani, cominciamo subito a esercitarsi. Quindi inizieremo in maniera diversa. La favola che vi racconto, sperando di non annoiarvi, comincia come faceva Collodi in Pinocchio: c'era una volta un pezzo di legno. Quindi non parleremo subito di privacy, parleremo di indagini di polizia, parleremo di servizi segreti, di criminali, di terroristi, parleremo di dati raccolti e di dati conservati, soprattutto di dati conservati, perché nel mondo della privacy in rete il tema più scottante e probabilmente il più pericoloso, io cercherò di convincervi che è il più pericoloso, è il tema della raccolta e conservazione di dati sulla rete. Ne parleremo parecchio, sarò lieto magari di approfondire la questione se poi fosse necessario, perché su questo punto, cioè sulla registrazione permanente di dati conservati in rete, ora e ancor più nel futuro si giocherà duro, si giocherà molto duro. È una partita nuova perché recentemente, qualcuno di voi lo saprà, è stata approvata in Commissione, quindi diventerà probabilmente legge dell'Unione Europea, una direttiva che invita e regolamenta la registrazione preventiva dei dati che passano in rete, ma non solo in rete, anche sui telefoni cellulari, eccetera, eccetera, al fine della lotta contro la criminalità. Non è ancora legge dell'Unione Europea, lo diventerà, ahimè, probabilmente perché c'è stata una totale accordo fra, diciamo, destra e sinistra, tanto per non scendere in dettagli, che è stato veramente triste, in quanto l'Unione Europea aveva precedentemente a questo una posizione molto più garantista, estremamente più garantista. Dopo l'11 settembre si sa benissimo che cosa è successo. Quindi su questo tema si giocherà una partita importante, soprattutto fra due schieramenti: chi valuta al massimo le libertà individuali esercitate in una società civile e sicura e chi invece antepone a questo altri interessi, purtroppo spesso condivisi da molti. Quindi cominciamo parlando di terrorismo, dell'11 settembre ovviamente, e se, d'altra parte, se siamo qui a parlare di tempi duri per la privacy, è principalmente per gli effetti a valanga che l'11 settembre ha provocato, effetti che sono spesso sottostimati da molti che pensano magari di essere preoccupati e non si rendono conto che stanno largamente sottostimando questo problema. Si è detto molto sulle presunte capacità e incapacità delle agenzie americane di intelligence interna e esterna, quindi dell'FBI e della CIA, di anticipare e prevenire gli attentati dell'11 settembre, grazie alla raccolta di dati di vario tipo su persone, stati, organizzazioni e chi più ne ha più ne metta. Ai massimi livelli del governo americano è stata ammessa un'indubbia carenza di organizzazione. I dati necessari a prevenire l'attentato probabilmente c'erano tutti. Per esempio, erano stati notati aspiranti piloti olivastri un po' strani che volevano imparare a volare ma non a decollare e atterrare. Sicuramente sono stati notati e registrati 100 altri fatti che potevano permettere di prevedere l'11 settembre, probabilmente ce ne sono stati raccolti altri 1000 di cui non sappiamo niente, neanche leggendo i giornali e ascoltando la televisione. Ma tutto questo, tutti questi dati raccolti, tutti questi dati che c'erano, non sono bastati a due potentissime organizzazioni, quali la CIA, l'FBI e forse anche altre, che della raccolta e dell'analisi delle informazioni fanno il loro scopo di vita, la loro esistenza, fin da quando i computer non c'erano. Malgrado questo, la raccolta di dati non è bastata, non è servita. L'11 settembre è avvenuto in una situazione in cui poteva essere prevenuto. Qual è la risposta? La risposta che è stata data, è già stata realizzata: creiamo una terza organizzazione che si occupa di quello che le altre non sono state capaci di prevenire. E soprattutto, voi direte, ma a noi cosa ci interessa che si crei una terza organizzazione? Beh, ci potrebbe interessare, ma la cosa grave è, soprattutto, raccogliamo più dati. Raccogliamo molti dati, molti più dati. Conserviamoli per un anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni, per l'eternità. Conserviamo i dati su tutti, raccogliamoli preventivamente. Raccogliamo tutti i dati del mondo, i dati di internet, le reti cellulari, gli scambi di mail, le telefonate. Questa non è fantascienza. Con le tecnologie di oggi, e con quelle, se non è possibile oggi, non le tecnologie di domani, ma quelle di stasera, al ritmo con cui avanza, per fortuna avanza la tecnologia, se non è già possibile adesso, lo sarà per breve. Tant'è che le nuove leggi che sono in discussione su queste tematiche prevedono già raccolte esaustive, cioè non su chi per qualche motivo si vuole intercettare, ma su tutti, e la creazione di basi di dati che vengono conservate per periodi indefiniti, su cui a posteriori, dopo 10 anni, sotto un altro tipo di governo, per esempio, o un'altra organizzazione, perché questi dati possono essere rubati e venduti, si faranno le ricerche che si desidereranno fare. Io ho avuto occasione di discutere su questo problema della conservazione, della raccolta automatica della conservazione dei dati su varie liste con varie persone. Tra l'altro ero uno dei coautori di una bozza di proposta di legge che ha girato su qualche mail list e che era abbastanza profetica. Infatti era un'estensione della 675/96 che si proponeva di vietare la raccolta automatica dei dati tranne eccezioni. Infatti la comunità europea è passata la legge che rende obbligatoria la conservazione dei dati tranne eccezioni. Comunque, la conservazione indiscriminata dei dati non risolve il problema. Ci sono alcune persone che pensano che la raccolta indiscriminata dei dati sia impossibile. Si fanno due conti, prendono la banda passante, la moltiplicano per le persone, fanno un conto di megabyte e deducono. È impossibile intercettare tutti i dati su internet. Fare questo, questa impostazione, che è l'impostazione io sono più furbo, è un gravissimo errore, perché quello che probabilmente è già possibile adesso, se non è possibile adesso, lo sarà tra poco. Sono possibili soprattutto se ci sono le risorse e c'è la volontà. Le risorse ci sono, organizzazioni come la CIA, ma anche la Yakuza probabilmente, o la maggior parte dei governi hanno risorse sufficienti per fare questo, ne avranno, se già non ne hanno, presto la volontà formalizzata, perché proposte di legge intese a rendere in qualche modo obbligatoria la raccolta di certi tipi di dati sono già in discussione sia in Italia che in Francia, in Inghilterra sono già state approvate e così via. Non ci si può quindi consolare pensando che certi tipi di raccolta di dati non saranno possibili, perché lo saranno probabilmente. Comunque non divaghiamo. Il vero potere nel futuro si giocherà sul controllo dei dati. Ma stavamo parlando di terrorismo. Allora concludo il tema del terrorismo con una immodesta conclusione. Potrei tentare di dare, appunto, alle potenti agenzie investigative, se fossi convinto che lo staranno mai a sentire, che non ci siano altri scopi a questa volontà. Il problema non è la raccolta dei dati. Il fatto stesso che i dati necessari a prevenire l'11 settembre ci fossero e non fossero stati analizzati, o fossero stati analizzati male, o non fossero stati correlati, è una prova indiscutibile che non è necessario raccogliere più dati per lottare contro la criminalità. È una prova lampante, e questo tema non viene mai affrontato in tutti i dibattiti dove si dice raccogliamo più dati, saremo più sicuri. Questo è manifestamente falso. Raccogliamo più dati, potremo controllare meglio le persone normali. Questa è la cosa che non viene mai detta, ma questo è l'unico motivo ragionevole per cui questi dati possono essere raccolti. questo per concludere l'argomento, vivremo in una società più sicura se saremo più controllati. Raccogliere più dati invece di cercare di migliorare i mezzi di indagine peggiorerà il problema della loro correlazione per il fine di identificare e perseguire criminali e terroristi, perché ci saranno più dati da analizzare e siccome le risorse non sono infinite neanche per la CIA, sarà più difficile probabilmente a parità di risorse reprimere e meglio ancora prevenire atti criminosi. Di sicuro sarà più facile abusare dei dati, anche se verrà giurato che questi dati saranno conservati da santi in astinenza sessuale dentro cassaforti spesse 5 metri, è inevitabile, questi dati saranno abusati come lo sono stati sempre abusati tutti i tipi di dati in rete e non in rete. In un mondo di questo tipo tutte le persone oneste vivranno in una casa di vetro, in una telecamera in ogni stanza. Solo i criminali, che già sanno come non vivere nelle case di vetro e come accecare le telecamere, saranno immuni da questo tipo di raccolta. Quindi è inutile parlare di e denunciare propositi di dirittura morale dei controllori, è come è inutile enunciare propositi di necessità e urgenza di questi tipi di controlli. L'unica certezza di queste raccolte di dati è che quando ci sono le raccolte esisteranno gli abusi, si tratta solo di sapere quali, quando saranno e quanto saranno grandi. I dati raccolti in maniera automatica per scopi tecnici come i log di sistema, i dati di posizionamento delle celle GSM, dovrebbero essere trattati in maniera ecologica, dovrebbero essere considerati sostanze industriali pericolose, utili ma pericolose. Quindi il loro uso dovrebbe essere strettamente regolamentato e dovrebbe soprattutto essere previsto quello che in tutti gli inquinanti viene regolamentato per legge, cioè il loro smaltimento. Non bisogna regolamentare la raccolta di dati, bisogna regolamentare la distruzione dei dati che vengono raccolti. E anche questo è un tema che non viene assolutamente mai accennato in proposte di legge, discussioni anche tecniche e così via. E in realtà è questo il vero problema di chi esamina queste problematiche con un occhio ai diritti civili. Se la proposta di direttiva dell'Unione Europea sulla raccolta preventiva dei dati diventerà legge, e questo è molto probabile, e verrà recepita dalle legislazioni nazionali, inclusa quella italiana, i 70 milioni di fascicoli e di faldoni che raccolgono i dati personali degli italiani, sono stati stimati da non so quale ricerca, dati che noi speriamo siano soltanto alcuni, siano pochi, siano opportuni per la prevenzione della criminalità, quelli dei faldoni, verranno sostituiti da banche dati permanenti, complete, non alcune informazioni, tutte le informazioni, non le informazioni su alcuni ma le informazioni su tutti, probabilmente su tutti meno i terroristi che sapranno come fare a evitare. E questa è una cosa orrenda, è una cosa che dovrebbe far accapponare la pelle più di qualunque discorso sui bambini violentati o sui massacri in Ruanda, perché questa è una cosa che riguarderà tutti. Ci sarà una banca dati dove qualcuno, per scopi che lui saprà, tra 20 anni, potrà vedere dove siete stati in ogni momento. Quanti di voi hanno in tasca un cellulare? Molti. Sempre di più. I dati di cellula del vostro gestore GSM dicono esattamente dove il vostro cellulare si trova e a che ora cambia posizione, con una risoluzione di poche centinaia di metri, in certe situazioni anche di meno di 100 metri. Questi dati vengono già registrati. I gestori italiani, non è stato facile riuscire a ricostruire questa faccenda, conservano i dati di cella per un periodo di 5 anni, perché 5 anni è il periodo di prescrizione della maggior parte dei reati penali, cioè indagini che non cominciano entro 5 anni non possono essere iniziate. Per cui, in maniera più o meno sotterranea, è stato richiesto, ed è stato attuato, che questi dati vengano conservati proprio per il periodo di 5 anni, perché se qualcuno ha bisogno di fare un'indagine su un terrorista, possa andare a vedere il suo numero di telefono. Non è fantascienza, questo è successo con un delitto famoso un paio di mesi fa, di un camionista che oltre ad aver fatto cose particolarmente stupide, oltre ad ammazzare una povera ragazza, ha anche lasciato il suo cellulare acceso mentre cercava un posto dove scaricare il cadavere. stato identificato con i dati di scelta di posizionamento, e questa cosa è venuta fuori sui giornali, è stata gridata ai 420 come una bella cosa. Chiaramente che un assassino venga catturato è soltanto una bella cosa, il fatto che venga catturato in questo modo è una cosa terrificante. Quindi non stiamo parlando di cose che potrebbero succedere, stiamo parlando di cose che succedono già adesso, non succedono negli Stati Uniti, succedono anche in Italia. Quindi fra 20 anni qualcuno saprà che noi siamo stati qui, perché tutti noi, io per primo ho un cellulare in tasca, si potrà localizzare a posteriori che al seminario sulle privacy delle meeting c'eravamo io e tutti voi che avete un cellulare acceso in tasca. Grazie, scusate. Ma non solo ci sarà una banca dati delle telefonate fatte e ricevute, grazie alla tecnologia digitale sarà possibile fare l'operazione echelon sui dati GSM che sono già digitalizzati, cioè sarà possibile estrarre, per ora perché non si può registrare tutta una conversazione, sono troppi dati, si potranno estrarre frasi e telefonate chiave riconoscendo quello che viene detto. Non è fantascienza. In Italia c'è una ditta specializzata che costruisce questo tipo di apparecchiature, che non sono altro che PC con un po' di schede di digitalizzazione infilate dentro, che sono in grado di monitorare ampie, come numero, fasce di dati GSM, di andare a riconoscere parole nel flusso dati GSM che, essendo già digitalizzato, è particolarmente facile da analizzare. È molto più facile le telefonate fatte su un filo, perché quelle bisogna digitalizzarle, bisogna andare a farci un riconoscimento vocale, oppure avere un appuntato che sta ad ascoltare, cosa chiaramente molto costosa. Quindi ci saranno banche dati onnicomprensive di tutte le mail spedite, di tutti i login fatti a un provider, di tutte le news postate, di tutte le cose dette in chat. Ci saranno dentro anche i nostri dati biometrici, chissà, forse ci metteranno dentro anche il genoma individuale, questo è un po' più fantascienza, ma solo questo. Già oggi ci sono persone che si dicono preoccupate per la memoria da elefante che è internet. Ci sono persone, io ne conosco una per esempio, che si sono rammaricate per il fatto che un aspirante datore di lavoro sia andato a vedere i messaggi impostati nelle news da questa persona e ne abbia tratto delle deduzioni, ahimè negative per lui, sulla persona stessa. Perché? Perché le news rimangono per l'eternità, perché una banca dati quasi onnicomprensiva è la banca dati di Google, su cui potete fare la ricerca di tutte le news impostate da una persona, potete fare per parole chiave. È un primo esempio di come una banca dati onnicomprensiva di questo tipo può anche fare dei danni, perché questa è una cosa utilissima. È chiaro, nessuno ha il diritto di dire qualcosa in pubblico e poi pretendere che venga cancellato, lo potrà sperare, ma è una speranza abbastanza, a mio parere, ridicola. Ma diverse sono le comunicazioni che devono restare private, che siamo convinti che siano private. Una lettera chiusa in una busta, abbiamo tutto il diritto e la legge dà moltissime tutele su questo, che resti privata. Una telefonata GSM è parzialmente criptata, potremmo anche sperare che il contenuto della telefonata resti privato, però non sarà più così. Se questa tendenza che sta andando avanti a un ritmo accelerato continuerà, presto nessuna forma di comunicazione sarà più privata, perché poi i dati che non dicono tutto si possono correlare, e correlare l'ora di un login con l'ora di una telefonata o la posizione di un cellulare, di un modem cellulare, può permettere veramente di arrivare a un livello di controllo sulle singole persone che il Grande Fratello non immaginava nei suoi sogni più folli. Il Grande Fratello di 1984 aveva solo una telecamera in ogni stanza e già sembrava chissà che cosa. Il Grande Fratello di oggi, il grande nipote, avrà mezzi assolutamente, incredibilmente, di ordine di grandezza superiori. E la cosa che a me personalmente riempie d'angoscia è che la gente non è più preoccupata, è meno preoccupata. Chi si è lasciato prendere dall'angoscia leggendo Orwell, effettivamente è un romanzo veramente tetro, per usare un eufemismo, non si lascia prendere dall'angoscia quando sente dire le cose che analizzate lo porterebbero logicamente a dedurre: io vivrò in un mondo molto peggiore di quello che Orwell ha pensato. manca solo la guerra continua e esplicita che c'era nel romanzo, il resto c'è tutto. Quindi concepire di raccogliere e conservare per sempre tutti i dati di tutti è una cosa impensabile, è orrenda, è oltre le fantasie più sfrenate dei tiranni, è peggio, è molto più pericoloso per una società civile, molto, molto più pericoloso dei campi di concentramento, dei desaparecidos, della violenza ai bambini, della lobotomizzazione degli avversari politici. Mi angoscia quindi, per dire la mia posizione personale, la quantità di persone che normalmente sono ragionevoli, con cui si riesce a discutere anche di argomenti complessi, con cui si trova l'accordo su tante cose che riguardano i diritti civili, che avendo ingerito dosi massicce di ansiogeni televisivi, propinate dalle solite orde di presentatori, eccetera, eccetera, adesso sta chiedendo a gran voce più controllo. O quantomeno sta ammettendo, tollerando, dicendo che tutto sommato adesso bisogna essere più controllati. E lo fanno magari per i loro figli, chi ha figli, senza considerare in che mondo faranno vivere i loro figli se queste cose andranno avanti. È molto facile andare avanti verso la limitazione dei diritti civili, è molto difficile tornare indietro. Spesso ci vogliono le rivoluzioni per tornare indietro. Ed è proprio qui, da questo punto, dai diritti civili, che bisogna partire. Come vorrei cercare di convincere voi, bisogna fare due cose. La prima cosa è una cosa tattica, bisogna cominciare a difendersi, perché vivendo con ragionevolezza, nello stesso modo in cui stiamo attenti a certe cose quando camminiamo per la strada, passiamo di solito con il verde e guardiamo prima se sta arrivando un pazzo con la macchina, da queste cose ci si può difendere. Il fatto che purtroppo pochissimi lo sappiano e meno ancora lo facciano è il vero problema. Dobbiamo imparare a difenderci, i mezzi ci sono e ne parleremo alla fine di questa chiacchierata, e ne verrà parlato anche in altri interventi in programma in questi tre giorni, e come spero che ne continueremo a parlare, che questo mio invito venga raccolto e amplificato. La seconda cosa invece è una cosa a medio termine, e anche questa è una cosa pochissimo praticata. Bisogna gridare queste cose, bisogna enunciare queste e le simili posizioni che non vengono mai enunciate. Bisogna avere la forza di enunciare cose impopolari in contesti in cui l'omogeneità è la legge. Quindi bisogna scrivere queste cose in lista, bisogna parlarne con la zia, bisogna farsi intervistare, secondo me. Bisogna insomma cercare di hackerare la società, non soltanto i computer o le cose tecniche, per cercare di far passare i dubbi su chi, forse nella maggior parte dei casi non in malafede, sta contribuendo a questo stato di cose. E parlo essenzialmente dei politici, che andando dietro anche per la maggior parte all'umore di chi li deve eleggere, adesso sono tutti lanciati pro raccolta dati, pro limitazione, ahimè, necessaria della privacy. Il concerto che c'è stato al Parlamento europeo dovrebbe dar molto da pensare, perché è una cosa assolutamente naturale. Manca il contraddittorio, la competenza tecnica è spesso molto limitata, il risultato non può essere che questo. Senza bisogno che ci sia un complotto a tutti i livelli, il risultato non può essere che questo. Sicuramente queste cose, specialmente la seconda, sono molto meno divertenti che stare a spippolare sui computer. Ma qui oggi c'è bisogno proprio di questo. E non è detto che reagire, difendersi contro queste cose non possa essere anche un po' divertente, perché la medicina contro il Grande Fratello contiene dosi massicce di spippolamento. PGP, Anonymous Remailer, NIM Server, Nodi Freenet, proxy anonimizzatori, partizioni criptate, sono anche aggeggi tecnologici e divertenti. Due anni fa, da preoccupazioni che erano già emerse in contesti molto più felici e libertari di quelli di adesso, e che dimostrano, se ce ne fosse bisogno, che la paranoia è una virtù, è partito un progetto di promozione e difesa della privacy in rete, di cui forse alcuni di voi avranno sentito parlare, altri avranno letto sulla pagina che abbiamo distribuito, il progetto Winston Smith. Spendo due parole su questa iniziativa, non perché essa abbia in me raggiunto una grandissima risonanza, ma sul fatto che, essendo partito 2 anni fa, dicendo delle cose in un mondo diverso, adesso è veramente una situazione, rivela una situazione profetica. Il progetto Winston Smith è il protagonista del 1984, è un tentativo di creare una comunità che diffonda la pratica ordinaria, legale, onesta della privacy e dell'anonimato in rete, sia dal punto di vista didattico. È un'organizzazione che si pone lo scopo di informare, di fornire materiali didattici su come fare a utilizzare la privacy in rete, e che ha anche un altro scopo, quello di cercare di promuovere la creazione di nuove risorse per la privacy in rete. Vi faccio un esempio: per poter mandare posta riservata in rete ci vogliono dei server che si chiamano Anonymous Remailer, che vanno costruiti, gestiti, bisogna pagare la banda e così via. Ci sono delle persone che ritengono, per loro scelta, di spendere bene il loro tempo mettendo queste risorse al servizio della comunità, ma specialmente se molti dovranno cominciare a usarle, queste risorse sono largamente già adesso insufficienti. Figuriamoci se tutti usassimo PGP e gli Anonymous Remailer per mandare le nostre poste elettroniche. Ci vorrebbero ordini di grandezza di crescita su queste risorse. Ecco che il progetto Winston Smith si pone anche di raccogliere documentazione, persone, risorse per rendere più semplice anche la partecipazione attiva alla difesa della privacy. Si può quindi entrare nel progetto Winston Smith a 2 livelli sostanzialmente: il livello di chi vuole imparare e il livello di chi vuole contribuire. Il progetto è una creazione collettiva, è stato scelto in questo modo ed è gestito da 2 personalità virtuali, che sono Winston Smith, che è, diciamo, il teorico della situazione, ed Emmanuel Goldstein, che molti meno conoscono, ma se andate a rileggere il 1984 era il grande nemico pubblico, nemico del Grande Fratello ovviamente, non della gente normale, e che è il tecnologo, il pensatore e lo spippolatore. Voi trovate il progetto Winston Smith su Freenet, ma lo trovate anche su diversi mirror, e il progetto ha una mail list. Il progetto è stato realizzato in forma completamente anonima, non tanto per nascondersi dietro degli Anonymous Remailer, ma per dimostrare che l'anonimato e la privacy assoluta in rete si possono fare, e quindi il fatto stesso di documentarsi, di partecipare a un'iniziativa di questo genere è un modo per fare palestra, partendo dal livello zero, per imparare a fare e anche a far fare agli altri, se uno ha le risorse per fare questo. Una volta chi si collegava a internet, quando internet era un mondo di pochi, sentiva come obbligo morale prima il condividere e poi lo sfruttare. Adesso, ahimè, la tendenza è esattamente contraria: moltissima gente utilizza internet, poca gente mette contenuti o fa cose su internet, però ce n'è comunque abbastanza perché questo venga a vantaggio di moltissime persone. Quindi quelli di voi che si vogliono documentare possono leggersi sul Crypto CD, sul sito del convegno, su Freenet, sulla mail list del progetto Winston Smith, possono scaricarsi tutta la documentazione e possono poi utilizzarla come meglio ritengono. La partecipazione è ovviamente largamente incoraggiata, meglio se fatta con gli stessi strumenti di anonimato, perché riuscire a partecipare per esempio a una mail list anonima in forma anonima è un'ottima palestra, non che appunto ci siano cose particolari da nascondere, perché poi in realtà il progetto è pubblico e anche le non moltissime persone che lo portano avanti sono altrettanto note, ma è un'ottima prova e palestra di quello che si può fare. Era stata anche elaborata una bozza di proposta di legge circa 2 mesi fa, proprio dalla lista del progetto Winston Smith, volta a 180 gradi con la direttiva dell'Unione Europea, e che è largamente caduta nel vuoto, cioè non ha raccolto molte adesioni. Non avendo raccolto molte adesioni del mondo politico, non è una sorpresa. Una sorpresa è forse che non abbia raccolto molto interesse e adesioni neanche nella comunità internet. da 2 mesi fa, cioè da quando questa cosa è stata elaborata e ahimè trascurata, la situazione è molto peggiorata. La possibilità e la necessità di compiere azioni civili per contrastare e impedire questa barbarie legale e tecnologica montante sono molto cresciute. Ci sono molti più motivi oggi di solo 2 mesi fa. Se non altro, alcuni lobby, settori della politica e dell'economia che prima si sarebbero vergognati a chiedere esplicitamente più controllo, più tecnocontrollo, più raccolta di dati, adesso sono venuti allo scoperto, adesso lo hanno enunciato. E si è anche visto i pochissimi, ahimè, tiepidi paladini invece dei diritti civili, quanto e come e chi si sono squagliati, praticamente non è rimasto più nessuno. Mi ha riempito di speranza, non voglio fare pubblicità a un giornale piuttosto che a un altro, ma stamani sul Corriere della Sera, in prima pagina, c'è un articolo di Gore Vidal su queste cose, sui diritti individuali, che andrebbe letto, ovviamente non lo posso includere perché il diritto d'autore esiste, ma che mi ha dato un attimo di speranza, perché è una persona nota e intelligente che da non tecnico dice tutta una serie di cose ragionevoli su internet, sulla raccolta di dati in senso lato e soprattutto sulle libertà civili, che sono largamente in ritirata in questo momento. Quando un presidente degli Stati Uniti dice pubblicamente che ci sono troppe garanzie nella Costituzione americana, nei primi 10 articoli della Costituzione americana, e che un cittadino americano criticando il governo diventa antipatriottico solo perché tenta di difendere quello che c'è scritto sulla loro Costituzione, credo veramente che ci sia da preoccuparsi. Tutte queste iniziative, al di là del piccolo gruppo di persone che le ha portate avanti, hanno avuto pochissimo supporto. E se, come dicevo prima, da parte di certi settori, dal mondo politico, questo può essere semplicemente quello che c'è da aspettarsi, e lo dico qui a titolo personale, io sono rimasto molto sorpreso dal disinteresse della comunità internet tecnologica hacker italiana. C'è stato un disinteresse, voglio dire totale, rispetto all'interesse che ci sarebbe dovuto, a mia opinione personale, essere su questi punti. Non insisto su questo, è una cosa molto dura da dire, però iniziative come queste mi paiono il luogo e il tempo adatto per tentare di cambiare questa situazione. Come no? Ci mancherebbe.
L'ho trovato interessante quello che hai detto, però tu hai parlato al futuro, io purtroppo parlerei al passato, per una serie di motivi. Innanzitutto cominciamo a dire che lo sviluppo dell'informatica è nato a Princeton nel 1950 e il capo della logica matematica, quello che ha inventato l'elaborazione dei dati, è un certo von Neumann, che, se vi ricordate, Stranamore, era quello che parlava in tedesco, diceva bisogna attaccare i russi prima del tempo, ecco. Von Neumann era un ungherese, un matematico ungherese che amava le belle donne, la bella vita, le belle macchine, e glielo poteva permettere solo il governo degli Stati Uniti, ovvero la Marina. Ora, quello che dici tu è giusto, bisogna fare una privacy, però voglio dire, secondo me forse sei partito un po' tardi. Parliamoci chiaro, tu hai citato giustamente la CIA, la FBI, ma basta vedere la NSA, certi discorsi su internet che forse non sono tanto paranoici, tipo sistemi a intelligenza artificiale con cavi che funzionano ad azoto liquido, no? Dove c'è la possibilità di passaggi infiniti di dati, visto che è un sistema a superconduzione, che lavorano da solo, non hanno bisogno di niente. Diciamo che il problema è questo, che o ci si appropria dell'informatica noi stessi, o se no dobbiamo andare avanti purtroppo con quello che ci forniscono gli altri. Basta vedere i casini, scusate il termine, i casini che hanno combinato, no? Che ha combinato l'NSA sulle backdoor di Microsoft, oppure basta vedere l'index.dat, senza andare troppo lontano, che basta riuscire a aprirlo e vedi che ti dà password, ti dà tutto. Cioè, hai ragione, però io sono un po' più pessimista di te, sinceramente, io la vedo un po' più pessimistica. Perché quando io sento dei discorsi, sì, usiamo tutti quanti il pretty good privacy, poi la gente mi risponde nelle mail list, sì vabbè, ma a me Maria sul file di testo, e che faccio? Apro il file di testo perché non ho la chiave pubblica, ma per carità, che sono matto, mi metto a fare questo, perché il discorso della persona media è quella, a me che me frega, apro la posta elettronica, tiro giù, scarico i file, poi... se la leggo non la leggo, tanto non c'è niente di importante, e lì quello che dici tu è sbagliato. Però purtroppo vogliamo dire che l'informatica purtroppo è andata lì. Nel 55 l'utilizzo era contro i sovietici, internet è nata perché doveva sostituire in caso di attacco nucleare la rete telefonica, poi gli militari hanno detto no, non funziona, chissà come mai, l'hanno passata ai civili, i civili hanno detto sì, facciamoci un'università, ARPANET e poi il resto. Però sinceramente io lo vedo un po' più pessimisti, è giusto quello che fate, io concordo, anzi, fondamentalmente, anzi cercherò di partecipare, però quello che te voglio dire, sinceramente, è che forse è un po' più pessimistica di quello che la vedi, ho paura. Grazie, scusa.
Ti posso rispondere e ti chiedo scusa se dirò delle cose che potrebbero essere dure, ma veramente sono fatte senza nessuna offesa. Sono fatte soprattutto perché impostazioni di questo tipo sono molto diffuse. Allora, partiamo come una battuta. Forse un buon numero di voi sono appassionati di Guerre Stellari. Se vi ricordate nell'episodio 4, il primo, sulla Morte Nera, a un certo punto, in una riunione di generali, c'è Darth Fener, che di fronte al Grand Mogul, quello che è interpretato da Peter Cushing per intenderci, che esalta la potenza di fuoco della Morte Nera, gli dice, Darth Fener, il signore del male, gli dice, non essere fiero di questo terrore tecnologico che hai creato, perché non, sintetizzo, parla della forza, del lato oscuro della forza, perché non è importante, la forza è molto più importante. Cito questo per la prima parte del discorso. Il terrore tecnologico di cui tu parli, facendo un gran mischio, che dico sinceramente, di cose che poco hanno a che fare con loro, alcune delle quali analizzate a un livello estremamente superficiale, ti porta a dire che tu sei più pessimista di me. Io credo, o almeno è la mia intenzione, essere assolutamente pessimista, descrivendo quello che c'è adesso, sulla situazione attuale descritta punto per punto, in alcuni esempi, e dire si può fare qualche cosa, si può tentare di fare qualche cosa, e sono le stesse cose che si potevano fare 10 anni fa, perché di crittografia su internet si parla da quando c'è internet, è nata lì la crittografia pubblica, pubblica nel senso nota a tutti, perché prima la crittografia stava nei servizi segreti e basta. Questa potenza, questa forza, il lato chiaro della forza, ce l'abbiamo in mano, non mi fate troppe battute, ce l'abbiamo, è lì a nostra disposizione, sta su un tavolo, basta prenderla e leggere le istruzioni. Se si comincia a criptare la posta elettronica, abitualmente, se ci si comincia semplicemente a preoccupare, cosa succede mentre faccio questo? Mi è proprio necessario, forse lo posso fare in un modo leggermente diverso, forse posso comprare una prepagata piuttosto che fare un contratto, forse posso non fare questa telefonata, forse posso criptare questa mail, forse posso criptare questa mail che non è assolutamente importante, perché così il fatto di criptare una mail non diventerà subito un indice di sospetto, come parlare di diritti civili in tante situazioni è subito un modo per farsi prendere in considerazione come potenziale terrorista. Io sono molto più pessimista di te. Dove siamo adesso? In quello che hai detto non c'è quasi nulla di sbagliato, hai citato von Neumann, hai citato il dottor Stranamore, io so l'interpretazione per cui la macchietta di dottor Stranamore è di Edward Teller, il padre della bomba all'idrogeno americana, e non di von Neumann, ma questa è una questione di critici cinematografici. Il messaggio forte che io voglio far passare è un messaggio mio ed è condiviso da alcune persone, è il fatto che noi siamo in una situazione che fa schifo, fa molto più schifo di 2 mesi fa e fa molto più schifo di quella che c'è il 10 settembre. Dal 1990 abbiamo i mezzi per contrastare questa situazione. Il primo è parlare di diritti civili, e quasi tutti quelli che parlavano di diritti civili hanno smesso di parlarne dopo l'11 settembre. La seconda cosa è usare queste risorse assolutamente legali, gratuite e non più difficili di usare di Real Player o dell'ultima scheda video, per fare nient'altro che dare l'esempio e cominciare a difendere la propria privacy, la propria, non quella degli altri. Facendo questo si riguadagna in libertà, perché ora come ora la libertà di tutto quello che sono i nostri dati personali ce la siamo persa. Ne avevamo poca prima, perché chiunque di noi poteva essere preso di mira, molti di noi potevano essere presi di mira. Adesso tutti sono già presi. E quello che una volta non era concepibile, cioè che i dati vengono conservati per sempre, adesso sta per diventare obbligo di legge. È contro questo che bisogna, a parer mio, agire, non semplicemente per il fatto che siamo in una brutta situazione, ma siamo in una brutta situazione. È per il fatto che se non comincia qualcuno, e non vorrei fare un discorso da assemblea del liceo, se non comincia qualcuno, chi comincerà a fare qualche cosa in questo senso? E se non lo fanno gli hacker, chi deve cominciare a farlo?
Anche per rispondere alla domanda, osservazione di quella intervenuta adesso, cosa significa criptare la posta? Criptare la posta è un procedimento che può essere molto complicato oppure banalissimo. Pensate all'equivalente del chiudere la busta con cui spedite la vostra posta cartacea. Diventa molto comune, credo che nessuno di voi scriva la posta cartacea sulle cartoline, quelle cartoline postali che si affrancano da una parte e si scrive il testo dall'altra parte, perché sembrerebbe una bischerata, perché devo scrivere cazzi miei in modo che tutti i postini, tutti gli smistatori, e per non parlare di brigadieri appuntati, per parlare di queste persone qui, possono leggerla. E per cui diventa talmente comune una cosa di questo genere che sembra strano l'opposto, effettivamente. Però questo, e nella posta elettronica criptarla, che sia facile o che sia difficile, se è difficile cambiate sistema, perché può essere molto facile. Normalmente si tratta di pigiare un tasto in più prima di mandarla, per cui è facile, decisamente. Però questa mossa è fondamentale, veramente fondamentale. Tanto fondamentale che le uniche contromosse reali che possiamo vedere non sono quelle tecnologiche. Io frequento gli hack meeting dal primo, da quello di Firenze, e già allora si parlava dell'NSA che era riuscita a craccare chiavi enormi perché ci avevano gli alieni, X-Files, le teste, i cervelli messi dentro, tutte queste cose. Posso anche crederci. Nel 98 mi parlano di Escher, non è, non ci credetti. Aspetta, no, finisco. Se mi fai finire ti spiego perché secondo me non è valido. Dicevo, nel 98 mi parlano di Escher, non ci credetti, e sono stato, mi do di bischero ancora, evidentemente. Però quello che mi lascia pensare di questo atteggiamento, del dire è inutile perché tanto l'NSA può aprire quello che vuole, è una cosa banale che non è passata assolutamente da nessuna parte, che è il RIP. Il RIP è una legge inglese, non sto parlando di Birmania o cosa, inglese, Inghilterra, Regno Unito, quindi paesi civili, nella quale questa legge, che estende i sistemi di investigazione della polizia SP, proprio del PGP, proprio scritto proprio PGP, o meglio, c'è scritto sistemi di criptatura asimmetrica, cose di questo genere. Questa norma c'è scritto che dice due cose: che se la polizia può obbligarvi a dare alla polizia la vostra chiave privata, la prima cosa; la seconda cosa è che vi fate 3 anni di galera se voi andate a dire a qualcun altro che la polizia vi ha chiesto la vostra chiave privata. È scritto in una legge del Parlamento inglese questa cosa, già approvata, e questa fase sta arrivando all'accettazione completa. Tra l'altro questa cosa la può fare chiunque, credo fino addirittura al questore, il nostro simile al questore, quindi veramente non è che deve intervenire il Ministero degli Interni a chiedervela. È una cosa che la può fare la polizia in questo senso là. Ora io dico, se gli inglesi, i quali notoriamente si sa che vanno a braccetto con gli Stati Uniti, hanno dovuto fare una forzatura così enorme sui diritti civili, perché significa evidentemente che non hanno i sistemi tecnici, perché se per loro aprire una chiave a 1024 bit era una puttanata che gliela davano all'NSA, gli ritornava indietro in tempo di 20 minuti, evidentemente non avevano questa necessità di scrivere in una legge una cosa così esagerata, perché se permettete questo RIP è un'enormità, è come se vi venissero a chiedere le chiavi di casa. La polizia vi potesse chiedere le chiavi di casa, ma veramente la polizia non può chiedervi le chiavi di casa. In nessun caso, se devono entrare e voi non volete dare, devono buttare giù la porta, ma voi non potete dare la chiave di casa. Questo ovunque. Però nel campo dell'informazione è una cosa che rompe i coglioni, dà noia, tant'è vero che sono arrivati fino a questo punto.
Forse è anche un po' ingenuo come domanda, però io volevo sapere, il controllo operato attraverso la rete è vero che uniforma un po' la situazione dei vari paesi, però è anche vero che nei vari paesi è affrontata in modo diverso la privacy. Per esempio in Italia non è stata interiorizzata, cioè è stata piuttosto importato il concetto del nostro diritto, e è più appunto il diritto anglosassone che ce l'ha passata, diciamo tra virgolette. Allora volevo sapere, visto che qui non è interiorizzata e si lavora pochissimo sulla privacy, se i movimenti d'opinione negli altri paesi ci stanno lavorando di più, o se comunque c'è più rispetto formale in altri paesi dove appunto il concetto di privacy è più tenuto in considerazione.
Sicuramente il RIP, questa legge di cui vi parlavo adesso, è passato senza colpo ferire in Inghilterra. Nessuno ha detto bah, non ci sono siti, non ci sono liste, non c'è nessuno, c'è un solo sito che parla del RIP in Inghilterra. Quindi per quanto riguarda il Regno Unito assolutamente è andata giù diritta. Per quanto riguarda la delibera del Parlamento Europeo non mi sembra ci sia questo movimento popolare contro la cosa, evidente. Però
io ti ringrazio anche perché sfrutterò quello che tu stavi dicendo per dare un paio di suggerimenti a chi sarà qui in questi giorni. Innanzitutto ti devo dire sinceramente, io non sono un avvocato e non sono un ingegnere, anche se mi sono interessato ultimamente più di leggi che di informatica, tocca fare anche questo. Per cui il problema mio da individualista accanito non è rendermi conto di quello che fa il diritto. Il problema mio è difendere la mia libertà, e faccio questo cercando di capire anche nei vari corpus giuridici come questa cosa in prospettiva storica sarà portata avanti. Per rispondere alla tua domanda, ma non come tu ti aspetti, in un altro modo, ti dico questo. Da una parte l'Italia, non voglio parlare bene dell'Italia, voglio enunciare dei dati di fatto che secondo me sono rilevanti. L'Italia è stato il primo paese a avere operativa una legge sulla privacy. Legge sulla privacy in quanto tale, cioè che parlasse non di diritto X della persona, ma del concetto di privacy. Ed è una legge che ha limiti da tutte le parti, anche se ha scopi molto positivi. Non l'avrebbero mai approvata in questa forma oggi. E ha un ente che si è poi diffuso anche negli Stati dell'Unione Europea, perché i garanti della privacy ora ci sono anche in altri Stati, magari hanno più risorse ma hanno lavorato di meno fino adesso di Rodotà. Per cui da questo punto di vista direi che almeno il nostro corpus giuridico l'ha interiorizzata come il concetto di privacy. Io però, avete forse già capito e vi ho probabilmente già annoiato, non sono affatto preoccupato dell'intrusione della privacy in quanto tale, perché se vogliono leggersi la mia posta, e io ho le chiavi da 1024 bit, facciamo per non scontentare nessuno l'ipotesi che io pesto i calli a un mandarino e la Yakuza, la mafia cinese, mi vuole leggere la posta. Non viene a craccare la mia chiave da 2048 bit, perché si passa dal punto di resistenza minore, viene da me, mi interroga con un saldatore sotto le unghie e io gli dico la mia password, quella della mamma, la mia nonna, eccetera, eccetera. Quindi non nascondiamoci dietro un dito, eh? La privacy in una società civile esiste il più delle volte, ma poi non esiste alla fine. Le leggi stesse prevedono situazioni di questo tipo. Il problema quindi non è difendersi dalla privacy chiudendosi in una cassaforte, il problema è che adesso, i mezzi che ci sono, noi stiamo offrendo il fianco, tutti noi stiamo offrendo il fianco a una rimozione pratica, completa di qualunque privacy. E se permetti, il discorso è dalla parte opposta. Cioè non c'è più niente da difendere, quanto più la nostra vita va in rete e diventa digitale, tanto meno privacy abbiamo. Ma la cosa che a me riempie di angoscia è il fatto che la privacy non la perdo adesso, la perdo fra 20 anni. Cioè la cosa terrificante non è il fatto che chiunque possa sapere tutto quello che faccio in rete, il problema è che fra 20 anni uno che non è nato adesso potrà andare a fare le pulci a quello che ho fatto io oggi, perché avrà la base di dati. Questo. Poi considerare molto civili certe società, Leandro ha fatto l'esempio dell'Inghilterra, che passava da certi punti di vista soltanto come società con una civiltà se non altro di lunga data. Ma io voglio fare l'esempio degli Stati Uniti, società dove si considera, no? Molto la libertà individuale. Gli Stati Uniti sono una società venuta da una rivoluzione, hanno una carta costituzionale che se la leggi ti si apre il cuore. Ancora oggi un cittadino a cui entra in casa qualcuno gli può sparare in ogni situazione, anche se fosse un agente di polizia, se questo non si è fatto identificare, perché non si può entrare nella casa di un cittadino legalmente e con violenza. È un diritto base, però è una cosa pratica. Non c'è scritto che non si può violare la privacy dei cittadini, c'è scritto che non puoi entrare in casa. Perché? Perché quando è stata scritta la Costituzione c'erano ancora i cowboy ed era molto chiaro il paletto del ranch dove stava, e la legge si è evoluta in quel contesto. Quindi noi ne diamo una lettura di concetto che ci riempie di gioia, poi andiamo a vedere la situazione della privacy negli Stati Uniti e ci si raggela il sangue. Vi faccio solo un esempio: in Italia, se qualcuno raccoglie i vostri dati personali e ne fa poi un uso perverso, voi lo potete denunciare, ma anche senza che ne faccia uso gli potete chiedere di cancellarli, perché i dati personali vostri sono vostra proprietà, anche quando se li è presi qualcun altro. Qualcuno fa un database in cui c'è scritto il vostro gruppo sanguigno, quel dato resta vostro. Negli Stati Uniti non è così. Negli Stati Uniti un dato di qualunque tipo, anche personale, una volta raccolto è proprietà di chi l'ha raccolto, per cui il privato ha l'onere della prova ribaltato, deve provare che il dato è stato raccolto in maniera illegale, perché il fatto che qualcun altro ce l'abbia non è di per sé un reato. Qualcuno ha una banca dati del credo politico di tutti i cittadini americani, nessuno gli può fare niente. In Italia potrebbe essere passato per le armi immediatamente per il solo fatto di detenere questa cosa. Negli Stati Uniti no, bisogna provare che chi l'ha raccolto lo ha fatto in maniera illecita, non chiedendovelo per la strada. E poi bisogna provare che chi detiene questi dati li detiene cosciente che sono stati raccolti in maniera illegale. E qui capite benissimo che con pochi giochetti banali, delle fusioni recenti che ci sono state negli Stati Uniti di .com sono chiaramente fatte per questo motivo, ma non voglio entrare troppo nello specifico, si possono detenere e utilizzare dati riservati senza doverne rendere conto a nessuno. E scusate se è poco, cioè noi non abbiamo interiorizzato la privacy, abbiamo una legge che ti vieta di fare queste cose come concetto. Gli Stati Uniti ti danno molte garanzie su certi tipi di diritti civili, ma molto specifici, tipo non ti posso entrare in casa, però poi ti permettono queste cose qui. Quindi non tiriamoci sempre la croce addosso, perché in Italia ci sono delle leggi migliori che in altri paesi, anche paesi insospettabili come l'Inghilterra o gli Stati Uniti. Volevo rubarvi 2 minuti giusto per enunciare alcune cose che, se siamo riusciti a far preoccupare, a convincere o a interessare qualcuno di voi, possono essere utili. Quindi vi tolgo la parola, solo 5 minuti. Abbiamo parlato di cose che, se uno non le ha mai sentite nominare, restano delle parole. Vorrei dirvi, definirvi 4 o 5 parole, niente di più. PGP, PGP è un programma che consente di rendere incomprensibile un messaggio di posta in una maniera tale che sia comprensibile solo a chi lo riceve, per cui se viene intercettato strada facendo, se viene memorizzato in un database, non può essere letto. Questo è l'equivalente di chiudere un messaggio in una busta, come diceva Leandro. Esistono altre risorse per la privacy, più sofisticate. Per esempio, se voi oggi mandate una lettera e non ve la aprono per strada, quando è arrivata, le poste non tengono traccia di aver spedito quella lettera, a meno che non sia una raccomandata. Quindi il fatto stesso che voi abbiate spedito una lettera si perde. Sapete benissimo che con il log di sistema di tutti i vari provider, eccetera, eccetera, invece resta traccia che una mail è partita e una mail è arrivata. Per cui analizzando quei log lì non si legge il messaggio, ma il fatto che io ho ricevuto una mail da Bin Laden si vede e si vedrà per sempre. Non ricevo mai mail da Bin Laden, se qualcuno di voi si fosse posto il problema. Si può ovviare a questo inconveniente. Esistono dei server che si chiamano Anonymous Remailer che permettono di nascondere chi ha scritto a chi. Tu puoi analizzare tutti i log che vuoi, ma con metodi crittografici su cui non entriamo assolutamente. Si può impedire, anche avendo memorizzato tutti i dati, di capire che la mail che è partita oggi da qui alle 17.15, quindi mandata da me che mi sono collegato in quel momento, è arrivata a tizio dall'altra parte del mondo a quell'altra ora, perché si perde la correlazione tra ciò che parte e ciò che arriva. Esistono dei programmi che si chiamano NIM server, scusate, dei server, che permettono di fare ancora una cosa di più. Io posso spedire una mail in forma anonima, posso spedirla in modo che solo il destinatario la legga, posso spedirla in maniera tale che non si capisca a chi l'ho mandata. Però se chi l'ha mandata mi vuole rispondere, non lo può fare perché non sa chi sono. Esistono dei server di posta che permettono di fare questa operazione, cioè di creare degli indirizzi di posta virtuali, chiamiamoli così, a cui si può scrivere, da cui si possono ricevere risposte, ma che sempre con i soliti metodi crittografici non possono essere tracciati, anche avendo tutti i log di questo mondo. Voi potete pubblicare delle cose su un sito web. Un sito web è una cosa delicatissima, siccome è un sito fisico, come quelli di Isole nella Rete sanno bene, può essere stoppato con una piccolissima iniziativa, per esempio di un magistrato, ad esecutare una denuncia, perché sta in un posto, si sa dov'è, gli si può sempre staccare la spina. Quindi se voi pubblicate qualche cosa su un sito anche dall'altra parte del mondo, si vede benissimo che siete voi a pubblicarlo, e chiunque voglia censurare, fare l'equivalente di strappare un manifesto o bruciare un libro, se permettete il termine, lo può fare facilmente, perché si sa dove è la vostra paginetta web, si sa come fare a stopparla. Esistono dei server, e sono i nodi Freenet, che consentono di pubblicare l'equivalente di una pagina web in maniera tale che non sia noto chi l'ha pubblicata, a meno che chi la pubblica non ritenga opportuno per renderlo noto, non si sa dove è memorizzata e in quanti posti è memorizzata, quindi non la si può cancellare facilmente, non si sa chi la va a leggere, perché anche il fatto di leggere un libro piuttosto che un altro, se resta tutto scritto, può essere utilizzato per motivi di discriminazione. Queste risorse esistono, possono essere utilizzate e possono essere create. Voi andate a leggere una pagina web su un sito, sapete benissimo, se non lo sapete siete particolarmente indietro, documentatevi, che la vostra azione di aver letto quella pagina resta scritta per l'eternità. E se siete andati a vedervi il sito dei Pornazzi, un domani il vostro pronipote lo potrà sapere. Fate le debite estensioni a questo. Esiste il modo di consultare il web, non un web strano, il web, in maniera tale che non si veda chi va a leggere certe pagine. Si chiamano proxy anonimizzatori. Tutte queste cose ci sono gratuite. Si possono moltiplicare con pochissimo sforzo, si possono usare leggendosi delle istruzioni e facendo un po' di prove. Se non lo fate, vi sta bene. Ma questo non mi dispiace tanto, perché sono preoccupato per voi. Il problema è che ha conseguenze anche sulle persone che sono preoccupate. Quindi, sempre parere personale, trattatemi tutti i titoli, ma interessatevi di queste cose, provate a pensarci e provate a farle, anche una volta solo per provare. Facendo questo aumentate le vostre libertà, le libertà di chi già utilizza questi sistemi, perché nella situazione attuale mandare un messaggio di posta criptata è come leggere un libro sovversivo, si attrae subito l'attenzione. Se tutti, anche per scrivere alla mamma, come diceva Leandro, utilizzassero questi sistemi, ci sarebbe più sicurezza per tutti, più sicurezza e più libertà civile per tutti. Se quindi per caso avete questa intenzione, vi segnalo sul programma di oggi e di domani tutta una serie di cose che vi potrebbero interessare. Intanto, per cominciare, domattina il sottoscritto alle 11 fa un intervento molto specialistico, si cercherà comunque di farlo comprensibile, sui nodi Freenet, su come si fa a creare e gestire un nodo Freenet, e cercherò di spiegare anche che cos'è Freenet, anche se si riassumerà la cosa. Dunque, oggi alle 5 il LoRa e l'Underscore organizzano un seminario sulla Cyber Resistance, che è niente di più che la spiegazione pratica, anche se molto riassuntiva, perché poi ci vuole un po' di tempo per parlare di queste cose, di alcuni degli strumenti che io ho appena nominato. Quindi, se siete interessati, lì potreste saperne qualcosa di più, come leggendo la documentazione che stiamo distribuendo adesso. Su quel CD, tra l'altro, c'è scritto come si usa un remailer, come si costruisce un remailer e altre cose del genere. Ci sarà poi un intervento domani, apparentemente non molto correlato, alle 11, di Leandro con un altro collega del LUG, che parlerà di diritto d'autore e delle direttive europee sul diritto d'autore e anche sul problema della copia e del reverse engineering. È un argomento che sembra scorrelato, non è qui il momento per parlarne, ma ci sono strette connessioni tra le problematiche della difesa della privacy e della comunicazione e le problematiche legate al diritto d'autore, e anche per vedere che aria tira, perché a livello Unione Europea tira la stessa aria sul diritto d'autore che sta tirando sulla privacy nel mondo elettronico. Ci sono poi eventi estemporanei e ci sono un sacco di persone qui che sono disposte a dare una mano, possono essere contattate anche a livello personale. Per cui, se vi interessano queste cose, avete un'ottima occasione proprio qui per vedere qualche cosa faticando poco. Se poi qualcuno è così perverso da volersi occupare di questioni legali, ci sarà anche un intervento organizzato sempre sabato. Me lo sono perso, scusate un attimo, di Isole nella Rete alle 15 domani sui cyber right in generale. Quindi si parlerà di queste problematiche dal punto di vista del diritto civile puro e dell'ambito legale in cui questo diritto civile si dovrebbe poter esercitare. Per cui potrebbe anche essere questo un intervento interessante per, diciamo, allargare il discorso cominciato oggi, che in un'ora e mezzo, che praticamente finisce adesso, si può soltanto sfiorare. Per riassumere, e poi abbiamo altri 10 minuti per chiacchierare se ne avete voglia, lo scopo dell'intervento di oggi non era esplicativo, era di diffondere preoccupazione, paura, e di diffondere informazioni, quella roba lì, e tutto quello che c'è in rete. Se siamo riusciti a fare qualcosa in questo senso qua, io personalmente, e credo anche Leandro, saremo molto soddisfatti. Poi per imparare come, per imparare cosa fare, per approfondire, la rete è lì apposta, c'è di tutto e di più. Quello che manca è la voglia o la conoscenza necessaria per partire, per fare il bootstrap, per cominciare a usarlo. Ecco, spero di averne trasmesso un pochettino oggi. Se ci sono altre domande.
Ma secondo me, oltre ai poteri forti, quelli per intendersi esplicitamente governativi, esiste un'altra serie di poteri che sono quelli economici, che praticamente tendono a utilizzare la raccolta di dati. Utilizzare la raccolta di dati vuol dire, ad esempio, il fatto che Telecom Italia sia legata a Pagine Gialle, quindi a Seat, quindi a Virgilio, quindi a TIN, e di conseguenza anche il fatto che comunque qualsiasi nostra presenza in rete, compreso il numero di telefono piuttosto lo spostamento del telefonino cellulare, viene registrato e tenuto da una sola persona che ci vende come dati nel caso di ricerche di marketing, dalla 500 alla 2000 lire l'uno nel caso di query personalizzate. Quindi anche quella è una cosa che da un punto di vista di monopolio non viene mai sottolineata abbastanza, e sono poteri economici più che governativi.
Sono assolutamente d'accordo su quello che dici, tra l'altro ne abbiamo parlato e ne abbiamo scritto. Il problema è proprio che questa raccolta di dati in quanto tale fa comodo quasi a tutti i poteri forti, fa comodo al potere politico,
ovvio,
fa comodo al potere esecutivo, più che ovvio, una volta si faceva solo per questo, fa comodo al potere economico, perché i dati sono soldi, le dot-com valgono per i dati che controllano. Chi avesse la banca dati dei telefoni cellulari può ricostruire cosa abbiamo comprato vedendo in quali negozi ci sono fermati fra 20 anni, ha un valore economico immenso. La cosa quindi pericolosa è che in questo momento sono tutti d'accordo, ma non per pensare che c'è il grande fratello economico, non voglio ragionare per categorie, io non, sono piuttosto empirico e poco massimalista, ma in questo momento c'è un sacco di gente che per fare i propri interessi, magari in buona fede, magari leciti, c'è il politico realmente preoccupato per l'ordine pubblico, non capisce nulla di queste cose, non si rende conto del danno che sta facendo, e magari c'è. C'è chi vende facendo indagini di mercato, che se riesce onestamente a mettere le mani su dei dati è contento, fa il suo business e non viola nessuna legge. C'è il magistrato che deve perseguire dei criminali e fa conservare alla Telecom i dati delle telefonate per 5 anni già da 30 anni, e anche questo è lecito, io non ho niente in contrario a queste cose. Però in questo momento c'è una caterva di gente che magari senza rendersene conto sta premendo in una direzione e ci sta portando tutti, loro inclusi, verso un precipizio. E questa è la cosa preoccupante. E certo, il potere economico probabilmente sulle proposte di legge influenza più del potere politico. Sono assolutamente d'accordo su questo. Allora, sono molto contento nell'annunciarvi che abbiamo finito i CD. Allora, l'avevo già accennato ma non col microfono. Tra le altre cose scritte qua c'è l'indirizzo del sito del convegno sulla e-privacy. Da quel sito voi accedete a tutto il contenuto del CD, con i tempi, sono circa 700 mega, quindi con i tempi che ci vogliono, vi auguro di avere una DSL, ma tra l'altro uno dei file memorizzati sul sito è l'immagine ISO del CD. Quelli di voi che sanno che cos'è, se hanno un amico con la DSL se la possono far scaricare e masterizzare tranquillamente. Dopodiché siamo qui per fare qualche copia, se qualcuno ha masterizzatore, io una copia del CD l'ho salvata, venite qui e si fanno delle copie, e appena riesco a capire a chi chiedere, se è qui magari me lo dice, mettiamo la ISO su un server qui della rete locale.
Ma questo pomeriggio a questo punto mettiamo la ISO sul server, sulla macchina che si chiama Taleggio, e l'indirizzo è 10.1.0.10 e la trovate nella directory distro direttamente. Cercate la ISO lì, ve la scaricate sul notebook, e se trovate qualcuno qui per masterizzarla, bene, altrimenti comunque il file è disponibile già da questo pomeriggio, tempo di metterlo su praticamente. Oltre alla mia macchina ce ne sono alcune, troverete dei cartelli appesi, di macchine, di altre macchine FTP con le quali ci appoggiamo, distribuiamo i dati, per cui in pratica comunque lo trovate sui 5, sulle 5-10 macchine disponibili.
Va bene, sembrerebbe finito il seminario di sotto sulle privacy. Io annuncio che tra pochi istanti andrà giù il gateway e la rete si fermerà per installazione, per configurazioni in corso, e la rete tornerà su, io penso, entro 5-10 minuti, se tutto va bene. Spargete la voce, la rete andrà giù e va bene. Io dovevo avvertire qualcuno sopra, tipo Quest, che appunto possono fare questa cosa ora. Siccome non sono collegati, io me ne sbatto le palle. E saranno anche cazzi loro. Va bene. Mi cadono i fili. Io metto su, a questo punto mettiamo su. Vediamo se il buon Davide Pinna sta streamando.